Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ave Maria, Danna.
Ave Maria. Ecco, allora iniziamo. Beh, sì, possiamo fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Ambrogio, ma di solito è un nome che è molto frequente, diciamo, in Lombardia, ecco, dove Sant'Ambrogio ha vissuto a Milano. E vabbè, Sant'Ambrogio, guarda un po' giù qua, che c'è bisogno di aiuto. Allora, facciamo intanto l'atto di riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ebbene, oggi è il primo venerdì del mese, il mese è iniziato con il primo sabato, per cui oggi è il primo venerdì del mese, giorno consacrato proprio al sacratissimo cuore di Gesù. E questo cuore è un cuore eucaristico, e proprio mi hanno inviato, ovvero un servizio, ovvero un messaggio, ecco, circa un miracolo eucaristico accaduto in Polonia, molto interessante, proprio in pratica questa ostia che si è trasformata, questo pezzo di ostia si è trasformato in carne analizzata, risulta essere parte fibra del cuore, ecco, vedete, l'ostia, il cuore eucaristico di Gesù. Pensate un po', ecco, Gesù ci dona il suo cuore, sta aspettando che noi gli doniamo il nostro. Ecco, questo è molto importante considerarlo, perché il cuore che noi teniamo per noi, in realtà, diciamo, è tutto per Gesù. Ecco, allora, questo che è il primo venerdì del mese, noi dobbiamo riparare, l'abbiamo anche fatto questa riparazione, ma diciamo non deve essere fatta con quattro parole, ma diciamo con atti di amore continui e considerare, ecco, motivo della nostra meditazione sarà proprio questo. Vedete, se un vostro familiare, ad esempio, ecco, un nostro familiare viene ricoverato urgentemente all'ospedale, ecco, con rischio, ovvero con gravi rischi, che cosa facciamo? È vero che facciamo tante cose, ma il nostro pensiero è fisso all'ospedale, dire chissà, speriamo che vada bene, preghiamo perché vada bene, cioè, la cosa più importante è quella lì. Allora, dico, la stessa cosa deve valere per il cuore eucaristico di Gesù, cioè noi non possiamo permetterci di ricordarci ogni tanto, ma di dire, cioè Gesù ha il cuore trafitto tirano solo dalla lancia, ma le spine dell'ingratitudine, dell'indifferenza, dei sacrilegi, di tutto ciò che l'ha fatto patire nel Getsemani. Pertanto è il dovere di ogni buon cristiano che vuole essere un buon cristiano, ecco, deve pensare costantemente il cuore di Gesù. Ecco, Gesù sarà con noi fino alla fine del mondo, il cuore di Gesù palpita, ferito in tutti i tabernacoli della terra, ed è venuto anche per me. Pertanto, vedete, chiaro, se c'è qualcuno che è ammalato, che è ricoverato, noi pensiamo spesso a lui, ma Gesù è ricoverato nel Getsemani, è triste fino alla morte e suda sangue. No. Ecco, c'è questa indifferenza che veramente fa tanto male. Ebbene, allora abbiamo fatto l'atto di riparazione, ma l'invito a fare i primi 9 venerdì del mese, ma fare anche, potessimo fare i primi 9 minuti della nostra vita, cioè quando noi ci svegliamo, ecco, facessimo degli atti di adorazione, di consacrazione al Sacro Cuore, cioè i primi 9 minuti di ogni giorno dedicarli a Gesù che sta nel Getsemani di tutti i tabernacoli della terra. Gliel'ha detto Gesù a Padre Pio, per cui vedete, non è che sono cose lontane, sono cose vicine, sono in tutti i tabernacoli della terra io patisco il Getsemani, sudo sangue. Ebbene, allora vedete che però stiamo andando verso il Natale, siamo già in avvento. Domani è la solennità dell'Immacolata, e sì, sono solennità, bisogna vedere come le viviamo, se le viviamo veramente da solennità, o se soltanto sono giorni così, insomma, con una preghiera, con una piccola meditazione, risolto tutto. Dunque, Dio ha creato l'Immacolata perché l'Immacolata sia madre del Verbo incarnato. Pertanto pensò il Signore subito, ecco, a venire, ecco, vedete l'amore cosa fa, ha subito pensato di andare in soccorso di queste povere creature ingannate dal maligno, e non è che sono state ingannate solo all'inizio, qui siamo più ingannati che mai. Ecco, diciamo che se a quel tempo c'è stato un serpente, adesso di serpenti ce ne sono così tanti, ma sono più serpenti che uomini sulla faccia della terra, visto e considerato che il Padre Pio ha detto che oscurerebbero il sole se si materializzassero. Ecco, allora, come è necessità proprio del nostro cuore, ecco, rendere grazie a Dio, sia amata, ringraziata e adorata la Trinità Beata per aver creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata per donarci il figlio suo Gesù. Ecco, vedete, bisogna pensare alle cose di lassù. Avremo un'eternità per stare davanti a coloro, vero, a coloro che in terra poco abbiamo pensato a loro, poco abbiamo amato, capite? Che vergogna pure, no? Dovremmo dire, io dovrò stare faccia a faccia, vero, con la Santissima Trinità, con la Madonna. Ecco, e sulla faccia della terra ogni tanto ci pensavo, che adesso per l'eternità avanti, no? Allora, finché siamo in vita, ecco, cerchiamo di approfittarne, ecco, per vivere questa santa esperienza, dire: Signore, io ti amo con tutto il cuore e ti desidero nell'anima mia, poiché non posso riceverti sacramentalmente. Vedete, la comunione spirituale, San Massimiliano ne faceva una ogni quarto d'ora, vedete, una ogni quarto d'ora, per cui 4 comunioni spirituali all'ora. Pensate un po', questo è desiderio di unirsi a Dio, vero? E poi chiaramente se fai così, quando fai la comunione, è tutta un'altra comunione, quella sacramentale, perché dice Gesù, ti ho desiderato giorno e notte, vero? E poi adesso ho la grazia, davvero, di potermi unire sacramentalmente, prima spiritualmente per desiderio, e adesso anche corporalmente, perché tu vieni in me dopo che ho tanto desiderato. E allora, sai, quando uno ha tanto desiderato una cosa e poi riesce ad averla, fa festa, vero? Dice, ah, che grazia oggi, ho ricevuto quella grazia là, ecco, per cui devo rendere grazie. Ma vedete, se facciamo tante comunioni spirituali, poi quando facciamo la comunione sacramentale sarà impossibile non ringraziare, no? Perché di conseguenza diremo, Gesù mio, ecco, ancora ti sei, mi hai fatto il dono di unirmi a te, di unirti a me, ecco, per quanto tempo ancora non lo so, ecco, perché non so né il giorno né l'ora, ma intanto oggi ho potuto fare la Santa Comunione, spero di poterla fare anche domani, ma intanto ti desidero nell'anima mia spiritualmente. E poi vedete, la comunione sacramentale non la faremo più, ecco, è un dono per i viandanti, per gli uomini di questa faccia della terra. Che distratti, che ingrati questi uomini, che così poco pensano a questa realtà divina, che diciamo è fuoco d'amore, ecco, questo cuore sovrastato da fiamme, e sopra le fiamme c'è la croce, non c'è amore più grande di chi offre la vita, perché vedete il Sacro Cuore si propone a noi e ci mostra l'amore più grande, colui che ha offerto la sua vita per noi, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Ecco, Gesù non solo l'ha fatto una volta, ma anche quando andiamo alla Santa Messa, ad ogni Santa Messa noi sentiamo: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue. Vedete, se lo ricorda, ci siamo talmente abituati che non ci facciamo più caso, poveri noi. Gesù mio, donaci una potente memoria, vero, del tuo amore, perché non ce lo dimentichi, e donaci pure di essere smemorati nelle cose che non contano niente per la nostra salvezza, soprattutto per la tua gloria. Ecco, è così. Allora, Anna, intanto questo qui era il preludio, vero, sul Sacro Cuore di Gesù, ma anche, diciamo, il grande dono, perché se non ci fosse stata l'Immacolata non avremmo neanche avuto Gesù. Pertanto Dio ha creato l'Immacolata perché noi avessimo il Verbo incarnato. E allora deve essere per noi, ecco, un giorno, giorni di gratitudine, ecco. Oggi poi è la vigilia anche dell'Immacolata, per cui vi prego, anche in quel che mangiate, in quel che parlate, ma spegnete il televisore, ma pregate per i governanti, vedrete che andrà tutto bene, cosa volete sentire, cosa ha detto questo, quale iena ha detto quell'altro, e poi uno ha detto una parola, la sviluppano all'infinito per far credere che sia il finimondo. Non date retta a questi imbroglioni, state, parlate con Dio che è verità, non ascoltate gli imbroglioni, non ascoltate i chiacchieroni, preghiamo per la salvezza delle anime, per la salvezza di questa povera Italia bombardata sia fisicamente che spiritualmente. Ecco, allora rendiamo grazie a Dio che ha creato l'Immacolata, e rendiamo grazie all'Immacolata che con il suo sì ci ha donato il divin bambinello, ecco, che nascerà in una grotta al buio, ecco, proprio il Signore, ecco, io sono la luce del mondo, vengo nelle tenebre, è nato in una grotta, più tenebra di una grotta, ecco, noi fate conto che siamo in una grotta, ecco, e siamo nelle tenebre, abbiamo bisogno, ecco, della luce di Dio. Bene, allora, io proseguo perché, vedete, anche ieri, per esempio, la mattina adesso è entrato in uso, ecco, di dire le lodi nella messa, e allora diciamo le lodi nella messa, va bene, allora sentite un po', però io sto attento a quello che leggo, allora vedo, qui ci sono delle parole che dico, ma sentite, ma chi è che ha il coraggio di leggerle e non comprendere quello che sta leggendo e non capire quello che sta leggendo, questa è parola di Dio, no? Allora state attenti, no? Era il Salmo 35, malizia del peccatore, bontà del Signore. Chiunque segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Sentite, sentite. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timore di Dio. Due righe, sono due mazzate, ma di quelle potenti, no? Perché, diciamo, l'empio, ecco, nel cuore dell'empio parla il peccato. Vedete, diciamo, il demonio di che cosa ha parlato? Ha parlato di cose che sono in contrasto, sono il contrario di quello che Dio ha detto di fare, no? Tanto l'invito al peccato, cioè il peccato incarnato, non è incarnato perché spirito, ecco, propone peccato, per cui nel cuore dell'empio, più empio del demonio, che c'è? Ecco, parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timore di Dio, vedete? Come si fa presto a essere diabolici, dico diabolici, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Ora, noi ci troviamo in una situazione del genere, perché vedete che sembra che chi dovrebbe capire non voglia capire, e chi viene invitato a riflettere non risponde. Io penso anche a questi bravi ordinari che hanno fatto però le loro obiezioni, non hanno mai avuto risposta, per cui, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla, inico e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male, capite? Cioè uno quando legge, dico, ma cosa pensi tu quando leggi queste cose qua, no? Io vedo che la parola di Dio è lampada ai miei passi, no? E quando leggo queste cose qua, queste sono indicazioni per capire anche come siamo combinati, no? Il Signore, dunque, Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua grazia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso, uomini e bestie tu salvi, Signore. Cioè, prima mostra, ecco, il malizioso com'è. Il Signore viene anche a salvare, se uno si lascia salvare, naturalmente. Quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, e noi vogliamo rifugiarci all'ombra delle sue ali, e ci saziamo dell'abbondanza della tua casa, e ci dissetto sempre delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, a chi ti conosce, a quelli che non ti vogliono conoscere. La tua giustizia ai retti di cuore, non mi raggiunga il piede dei superbi, non ci facciamo raggiungere dal piede dei superbi che si oppongono alla legge di Dio, non mi disperda la mano degli empi, state attenti a queste due parole, non mi raggiunga il piede dei superbi, cioè noi dobbiamo correre più veloce di costoro, cioè nell'amore naturalmente, non mi disperda la mano degli empi, perché gli empi vogliono disperdermi, vogliono farmi perdere la fede. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi. Ecco, vedete, il Signore mostra, dice, vedi, alla fine sono sempre io il Signore, qui lascio che facciano, però poi intervengo e mostro, ecco la potenza di colui che è Dio l'Onnipotente. Ecco, in questo caso noi abbiamo la promessa di Dio che trionferà, ecco, nel cuore immacolato della sua Santissima Madre. cui ci ha promesso infine, ma che cosa significa infine? Significa che ci toccherà vedere di tutto e di più, ci toccherà vedere i superbi che vogliono, sono notizie di questi giorni, addirittura non sono spuntati, mi sembra, sul Corriere della Sera, che è volontà, ecco, di fare una religione universale dove sono tutti buoni, capite? Cioè, Gesù Cristo è uguale agli altri, mi dispiace, Gesù Cristo non è uguale agli altri, Gesù Cristo è il Verbo incarnato, nato dall'Immacolata Concezione, no? E gli altri che si vogliono far passare da dei si allontanino dalla luce, stiano nelle tenebre, non vengano a proporsi come luce in questo mondo di tenebra provocata. Però ecco, allora noi adesso andiamo avanti con la lettura, vero, di Isaia. Sì. A te la parola.
Ecco, il profeta Isaia, dopo aver pronunciato un castigo, promette le benedizioni divine sui salvati. Il nuovo popolo che avrà meritato i celesti favori avrà una caratteristica che lo differenzierà dal popolo che meritò il castigo. Quest'ultimo, spiritualmente cieco ed arrogante, non comprese le opere del Signore, mentre il nuovo popolo sarà costituito da uomini poveri e umili, che illuminati dalla divina sapienza avranno un animo aperto alla comprensione del piano provvidenziale di Dio. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio. Certo, ancora un po' il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Uderanno in quel giorno i sordi le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Perché il tiranno non sarà più. Sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto dice alla casa di Giacobbe il Signore che riscattò Abramo: d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire. Il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione.
Allora, quando si dice questo è l'Antico Testamento, ma fatemi un piacere, dai, la parola di Dio è parola del giorno, è più del giorno del pane che esce dal forno ogni mattina. Non vedete che quello che sta scritto qua non è roba antica, non è cosa antica, è cosa che sta succedendo, no, praticamente. Ma se uno legge, dice Isaia, ma quello 600 anni prima di Gesù Cristo, per cui sono cose che a noi interessano poco perché sono antiche. Ma che antiche? Ma come fai a dire che sono antiche? No, devi stare attento perché sono attualissime. Così dice il Signore Dio, certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto e il frutteto sarà considerato una selva. Allora, ancora un po', noi stiamo aspettando il trionfo del cuore immacolato e credo che ci sarà ancora un po' da aspettare, ma le cose cambieranno. Cioè, praticamente ancora un po' e il Libano, cioè adesso praticamente noi siamo in una situazione desertica, c'è la desertificazione delle chiese che qualcuno vorrebbe venderle addirittura, perché c'è la desertificazione dei conventi, dei seminari, c'è la desertificazione della preghiera nelle famiglie, capite? La desertificazione, perché devi stare attento a quello che pensa, no? A quello che legge. Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in frutteto e il frutteto sarà considerato una selva. Ricordo, Madre Speranza diceva, dopo la grande prova ci saranno così tante vocazioni che non ci sarà più posto nei conventi, nei monasteri, e le chiese, quelle che resteranno, se non le hanno vendute prima, ecco, saranno piene, perché dopo una lezione solenne che riceveremo non solo noi, ma anche quelli che l'hanno provocata, soprattutto questa situazione, vero? Ecco, ci sarà il frutteto, cioè fruttificherà la fede. Ecco, crederanno anche quelli che non hanno creduto e anche quelli che erano ingannati da altre sette religioni capiranno. E allora si trasformerà in frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva, capite cosa vuol dire? La pienezza, ci sarà la pienezza. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro. Allora, i sordi sono quelli che non le vogliono capire queste cose, sono sordi non perché non sentono la musica, ma perché quando Dio parla sono sordi. E quando noi andiamo a messa, invece che dire rendiamo grazie a Dio, dovremmo rispondere come la Madonna, l'Immacolata, venga di me, che tu hai detto, cioè bisogna che udranno in quel giorno i sordi le parole del libro. Ma che cosa capiamo noi con queste parole benedette, no? Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, per cui il libro, che libro è? È il libro, è la parola di Dio. Liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno, finalmente diranno, ah, non ci eravamo accorti che siamo stati ingannati. Ma vedete, non a caso la Madonna, no, viene a dire a Fatima, io lo continuo a ripetere, chissà che entri nella zucca di qualcuno, allora Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e l'amore che vi conduce a Dio. Allora, sicuro rifugio vuol dire che tu non finisci nelle tenebre, perché questi qua, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno, finalmente, quelli che sono voluti restare fuori dal cuore immacolato e non hanno seguito la via del Signore, cioè lampada ai miei passi è la via del Signore, no? Il Verbo si è fatto carne, bisogna seguire il Signore. Allora questi diranno, ah vedi, ce l'aveva detto la Madonna, no, però ecco perché è successo tutto questo, perché siamo stati ingannati, e allora adesso si aprono gli occhi, si aprono anche le orecchie, capite? Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, perché gli umili sono quelli che sono entrati nel cuore immacolato di Maria, per cui si rallegreranno di nuovo nel Signore. I più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Praticamente quelli che sono stati impoveriti, ecco, di tanta grazia, di tanta luce, ecco, gioiranno. Ecco. Perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante. Pensate un po', tiranno e arrogante. Saranno eliminati quanti tramano iniquità, ma li avete visti questi? Li conoscete chi sono? Quanti con la parola rendono colpevoli gli altri? Pertanto, è vero, rendiamo colpevoli quelli che colpa non hanno, no? Ed eleviamo praticamente quelli che colpa hanno. Allora si apriranno questi occhi ai ciechi che non vedono queste cose? Quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla, rovinano il giusto per un nulla. Ma che strano, no? Praticamente Gesù Cristo è il giusto, no? È stato condannato, no? Ma nel tempo i perseguitati, i condannati vivono le esperienze di Gesù Cristo e praticamente rovinano il giusto. Questo è successo a Gesù Cristo e succede a tutt'oggi a tutti coloro che si sono comportati bene, che hanno amato la Chiesa, hanno amato Dio e il prossimo, adesso diciamo che sono stati rovinati ecco, per un nulla che non c'è praticamente, ma queste cose il Signore le permette a gloria di coloro che sono perseguitati. Beati voi quando diranno ogni sorta di male, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ecco, pertanto dice alla casa di Giacobbe, dice, le paginette sono così sottili, Signore, che riscattò Abramo, d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, pertanto adesso, diciamo, giudicato, calunniato, diffamato, vero, quasi dovrà arrossire davanti alla gente perché viene messo, ecco qua, questo è degno di morte perché c'ha tutte queste cose qua. Allora, vero, d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle sue mani, tra loro santificheranno il tuo nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza. Quelli che mormorano impareranno la lezione. Alla fine, vedete, infine il mio cuore è maturo. Avete visto? Ecco, alla fine anche della cultura, cosa c'è? Impareranno la lezione. Speriamo che la imparino sta lezione al più presto anche, no? Ecco, Anna, io a questo punto però, diciamo che mettiamo alla fine eventualmente il Salmo, no? Intanto tu magari vai avanti con il Santo Vangelo.
D'accordo, quindi chiediamo la pausa intanto musicale oppure proseguiamo?
No, io direi che facciamo la pausa musicale, ecco, perché con la musica fino adesso, no? Adesso devono sentire una musica diversa per rilassarsi un attimo e poi...
Va bene, certo. Io ricordo il numero della radio agli ascoltatori, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Thank you. Che bello. Bene.
Che bel brano che ci hanno regalato. Bellissimo, bene.
Sì, sì. Allora, io ogni tanto lo ascolto, è tanto bella, è arpa questa.
Bellissimo.
Bellissimo, sì. È rilassante.
Eh sì, rilassante. Proprio ci voleva, ti fa pensare al cielo, perlomeno a cose soavi. Bene, passiamo al Santo Vangelo. Ecco, sì, la casa di Pietro, sì, di cui parla la pericope evangelica, rappresenta la Chiesa. E i due ciechi simboleggiano gli uomini, spesso così ciechi alle realtà soprannaturali, perché intrappolati, purtroppo, in quelle materiali. Nella Chiesa, scrive il sacerdote Dolindo Ruotolo, si crede veramente, perché la fede fuori della Chiesa non è fede, ma è l'ostinazione nel proprio giudizio e nella propria volontà. Nella Chiesa si ha contatto con la salvifica carne di Gesù Cristo e nel suo contatto si riceve la luce interiore che apre gli occhi alla visione di Dio e delle eterne verità. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?» Gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia». Ma essi appena usciti ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Ecco, passo alla lettura di Don Dolindo. L'anima cristiana deve essere come casa fondata sulla pietra, cioè sulla Chiesa voluta da Gesù Cristo, pietra incrollabile, che non può essere travolta dalle tempeste. Qualunque altra setta, anche se avesse apparenze lusinghiere, è arena senza fondamento che trascina nella rovina chi vi si appoggia appena si scatena la tempesta. Gesù Cristo non lascia luogo ad equivoci, afferma solennemente che simile gente è così estranea a lui che egli non la conosce e protesterà lui nel giorno del giudizio. Falsi profeti sono anche quelli che si ammantano di pietà e poi vengono meno ai loro doveri, contentandosi di una devozione superficiale, tutta a base di apparenza e vuota di sostanza. Queste anime sono come terre abbandonate, che danno fiori selvatici e producono solo paglia isterilita. Cade la pioggia, quando si oscura la fede nell'anima, straripano i fiumi, quando le passioni insorgono, soffiano i venti, quando infuriano le persecuzioni, l'anima non resiste agli errori, non sa domare le passioni, non sa vincere le persecuzioni, se non vive di Gesù Cristo. In questi tempi nei quali i falsi profeti pullulano da ogni parte e nei quali l'errore inonda la terra, è più che mai necessario fondarsi sulla Chiesa cattolica apostolica romana. Deve terminare qualunque iniziativa privata di pietà e dobbiamo vivere di Gesù Cristo, della sua vita. Le iniziative private sono come fioriture di licheni, dovute più alla sterilità che alla fecondità della terra. Mentre la vita con Gesù Cristo, se vissuta in pieno, è ricchissima di frutti e produce la santità. Non vi sembri esagerato ciò che diciamo. In certi tempi nei quali le anime non vivevano più e una profonda ignoranza celava i tesori della Chiesa, fu necessario ricorrere alle iniziative private ed anche i santi se ne fecero propagatori. In tempi di asfissia si ricorreva alla respirazione artificiale. Non si può continuare ad educare il popolo quasi staccandolo dalle fonti pure della pietà della Chiesa cattolica, apostolica, romana, la Chiesa voluta da Gesù Cristo. A poco bisogna formare dei fedeli con un corpo vivo, che vivano di Gesù Cristo, dei suoi pensieri, della sua preghiera, del suo sacrificio eucaristico, tutto affidato a Maria Santissima, Madre Suavissima, che conduca il suo popolo al Redentore. Fondiamoci sulla roccia, perché non ci sorprendano le tempeste diaboliche che agitano il mondo. Siamo sempre più divisi in due campi, noi e il mondo. Una volta ci si poteva illudere ed era facile presumere di servire due padroni, oggi non è più così. Il male è talmente spaventoso che non si può confondere con il bene. È così diabolico che non ci può lasciare perplessi sulla scelta. Dobbiamo chiuderci nell'ovile di Gesù Cristo, nell'unico e solo suo ovile, e lasciarci pascolare da Lui, e solo Lui conduce i suoi figli ai pascoli eterni. L'Evangelista chiude il discorso della montagna dicendo che le turbe erano stupite della dottrina di Gesù Cristo, poiché egli non le istruiva come gli scribi e i farisei, citando e commentando le parole della Sacra Scrittura, ma come uno che ha autorità e parla promulgando una novella legge. Sì, spirava dal volto di Gesù una maestà divina che affascinava e conquideva. Le sue parole erano quasi luminose, avevano in loro stesse l'argomento della verità, convincevano, come convince un assioma, perché emanavano dall'eterna verità, assioma vivente e tutto in atto, che è in sé l'essere e la ragione del suo essere. Il cuore sentiva la sazietà di quell'alimento divino che lo nutriva, lo sentiva vita, che fluiva dalla vita infinita, e si stupiva, perché si trovava di fronte alla verità che tutto avvolgeva come sole nei suoi raggi, e rimaneva quasi estatico. Il mondo non poteva attrarlo. La sapienza umana, tutta affastellata di parole altisonanti, sembrava stoltezza. Agli orizzonti eterni erano evidenti come cime di monti indorate dal sole. Oh Gesù, se il mondo ti ascoltasse, rimarrebbe anch'esso stupito della tua dottrina e la riguarderebbe come unica, vera e somma filosofia, unica, vera e somma verità. Parla a queste tue povere creature dalla tua chiesa, da questo monte deve risuonare sempre immortale ed infallibile la tua voce, e ricaccia con la tua luce sfolgorante le tenebre dell'errore. Donaci la grazia di meditare sempre la tua parola e di preferirla a qualunque umana sapienza, poiché la tua parola è verità che dona la pace ed il riposo e che germina nell'anima rendendola tutta piena di felicità. O arcana luce, fuga le tenebre degli errori, feconda le profondità dell'anima, intristita dal gelo della miscredenza. Donaci la fede e conservaci tu questo preziosissimo tesoro. Il miracolo della risurrezione della figlia di Gairo fece grande rumore in tutta la regione, come nota il Vangelo, e perciò, mentre Gesù, uscito dalla casa della risorta, camminava, due ciechi lo seguirono, gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» La conoscenza avuta dei miracoli operati da lui suggeriva loro questa invocazione di fede, che confessava e riconosceva in lui il promesso Redentore, discendente di Davide. Gesù continuò a camminare, e non rispose loro che quando giunse a casa di San Pietro. Là gli si avvicinarono, là li accolse con amorosa bontà e ricercò da loro in quella casa un atto di fede nella sua potenza. Dopo di questo toccò loro gli occhi e a quel comando ricevettero la vista. È mirabile ed è sempre lo stesso cammino che ci si traccia da casa di Pietro, il contatto con Gesù, l'unione con Lui. Nella Chiesa si crede veramente, perché la fede fuori della Chiesa non è fede, ma è l'ostinazione del proprio giudizio e della propria volontà. È nella Chiesa che si ha contatto con la salvifica carne di Gesù Cristo e nel suo contatto si riceve la luce interiore che apre gli occhi alla visione di Dio e delle eterne verità. Gesù comandò ai ciechi in tono risoluto di non dire nulla a nessuno del miracolo ricevuto, per non determinare un novello affollamento nella casa di San Pietro. Questo fu un atto di delicatezza verso chi lo ospitava, ma quelli non seppero contenersi, perché la loro riconoscenza era immensa e sparsero dovunque la notizia. Due ciechi vi erano nel mondo, il popolo giudeo e quello pagano. Tutti e due aspiravano alla luce della verità, ma uno di essi gridava più forte ed aveva più fede nella rinnovazione, il popolo ebreo. Gesù venne per tutti e due, parlò a tutti e due, consolò tutti e due, ma si rivolse in modo particolare al popolo ebreo, in mezzo al quale compì la sua opera. I due ciechi potevano riguardarsi come uno solo, giacché rappresentavano tutto il genere umano ed il loro grido era il grido dell'uomo che ha perduto la vista spirituale, il grido della nostra generazione, che stretta da tanti errori siede lungo le vie del mondo, elemosinando la vera luce della vita. Grido dell'umanità cieca. Sono le sue stesse sventure, alle quali nessuno porta rimedio, riguardando quel grido come un fastidio. Soltanto Gesù si ferma, chiama a sé l'umanità, le risuscita nel cuore il desiderio della guarigione e la risana. La nostra povera civiltà, ridotta come cieca, mendicante una gioia, lungo le vie della vita e non raccoglie altro che rimbrotti. L'epoca nostra è crudele, è senza carità, senza compassione, egoista, e giunge persino a soffocare il grido della povertà credendo di aver fatto tutto quando l'ha nascosta. Nelle grandi città la miseria è spaventosa, pur non sempre apparendo. Abbiamo necessità di Gesù, perché Egli solo può rischiarare le nostre tenebre e dobbiamo gridare a Lui nonostante la miscredenza cerchi di farci tacere, perché solo gridando al suo misericordioso amore si può ottenere la luce. Quando ci sentiamo accecati e non vediamo più nulla nella vita all'infuori di un destino di inesorabile dolore, ma gridiamo a Gesù: Signore, che io veda, e nella luce della fede rivedremo le nostre eterne mete e passeremo la vita seguendo Gesù e glorificando Dio. Da poveri ciechi che vanno mendicando, dobbiamo essere veggenti, e veggenti che guardano Dio solo ed attendono da Lui la prosperità e la pace. Forse fu il grido di riconoscenza dei ciechi che indusse alcuni a condurre a Gesù un uomo posseduto dal demonio e che in conseguenza era rimasto muto. Non parlava, ma si dimenava e certamente ringhiava con furore come fanno gli indemoniati. Ma Gesù, con un atto di comando, cacciò il demonio e subito il muto parlò. A questo nuovo miracolo le turbe rimasero stupite. mentre i farisei, per screditare Gesù, attribuirono il miracolo alla virtù del diavolo. Un altro prodigio che ci fa conoscere dove e per chi l'anima può acquistare la parola per rivolgersi a Dio. Nella casa di Pietro fugge Satana e fugge alla parola di Gesù. Solo Gesù ha la parola che penetra l'anima e la rende lode a Dio, e solo Gesù con la sua vita eucaristica può sciogliere la nostra lingua ad un inno di vera lode, di profonda adorazione, di riconoscente ringraziamento e di ardente preghiera. Quando Satana insidia un'anima e l'allontana da Dio, la rende muta, perché le toglie la preghiera. Diciamo senza tema di esagerare che l'impotenza che certe anime sentono a pregare è una vera ossessione diabolica. Non si può spiegare diversamente quel torpore, quella noia, quell'inceppamento della lingua e delle labbra, quel disprezzo che l'anima sente per la preghiera, pur perdendo ore e ore nella giornata in parole inutili, in letture frivole, in passatempi vani e peccaminosi. È un'ossessione che deve farci tremare, quell'ostinato rifiuto dell'anima a recitare il breviario, a dire il rosario, ad ascoltare la Santa Messa, e quella contrarietà alla preghiera, quasi fosse un incubo. Possiamo illuderci che non sia così. Possiamo credere che sia esagerato il dire così. Ma il fatto è che le anime ossessionate contro la preghiera sono proprio prese dal demonio muto. Bisogna tremare. Quando si nota in noi un simile stato e correre a Gesù innanzi al Santissimo Sacramento, recitando le preghiere della Chiesa, per ottenere che vada via il demonio muto e ritorni la dolcissima favella della preghiera. Quello che facevano i farisei, attribuendo i miracoli di Gesù al principe dei demoni, lo fanno oggi i miscredenti, attribuendoli alle forze naturali o alle forze occulte. La triste storia della miscredenza è sempre la stessa. Cambia nelle espressioni e non nella sostanza, perché è sempre figlia del demonio. La miscredenza è illogica, poiché attribuisce alla materia forze sproporzionate, ma pur di negare la verità non esita a ricorrere alle più antiche fandonie. La compassione di Gesù per le turbe stanche e sfinite, come pecore senza pastore, riguardava proprio le anime prive del beneficio della verità e della santità, che vanno alla rovina, senza che alcuno le guidi ai pascoli eterni. Ed è per queste anime che gli vuole che si preghi affinché abbiano sacerdoti santi, guide illuminate e governanti timorati di Dio. Non sono pastori di anime i poveri eretici, non sono pastori di anime i poveri eretici, i quali non danno loro la luce della verità. Non sono guide dei popoli gli uomini scellerati che tentano con tutte le loro forze di trascinarli negli abissi dell'apostasia. Forse non c'è stato mai un tempo nel quale è più necessario pregare perché Dio mandi operai nella sua messe, quanto il nostro, povero di sacerdoti e più povero di veri capi di Stato. È tanto difficile oggi trovare una vera guida dell'anima, un uomo di Dio illuminato soprannaturalmente, capace di apprezzare e valutare le vie del Signore. Perciò bisogna pregare incessantemente che si moltiplichino i sacerdoti e che siano veramente santi. Un popolo privo di santi sacerdoti è come un gregge sbandato, preda dei lupi, dei mestatori, dei servi del diavolo, poiché l'unico argine al dilagare del male sta proprio e solo nel sacerdozio fedele e santo. Amen.
Cari miei, Don Dolindo, è finché siamo in questo stato è difficile che lo facciano santo, ma dopo faranno presto, perché è il profeta del nostro tempo, non sbaglia un colpo, eh? Ogni volta, lui queste cose le ha scritte 70 anni fa, e la prova che è un profeta è che sta parlando esattamente di quello che sta accadendo oggi, punto punto. Pertanto è la santità, vedete, i santi vedono lontano, in Dio vedono le cose presenti e future, e quelli che non sono santi non vedono neanche la punta del naso, non vedono. Poveri noi, ma anche ricchi noi. Abbiamo la radio Buon Consiglio, che strano, pensate un po', dico, che grazia, cioè proprio con tutti i titoli che ha la Madonna e che gli abbiamo dato nelle litanie, ma oggigiorno, ecco, madre del Buon Consiglio, noi la invochiamo con tutti i titoli meno che della madre del Buon Consiglio. Oggi abbiamo bisogno di buoni consigli, di buoni consiglieri, di buone guide, perché veramente la confusione è piena. I confusionari, diciamo, si moltiplicano, ecco, e coloro che cercano di sgarbugliare questo garbuglio di cose errate, diciamo, pigliano un sacco di legnate perché non vogliono che parlino, eh? Vogliono zittirli, e va bene. Allora Anna, mentre ascoltavo dicevo, mamma mia, Don Dolindo, non ne ha sbagliata una, nel senso che proprio segnala punto punto quello, e dà i titoli che si meritano a quelli che vogliono avere titoli diversi, vero? Ma cari miei, chi imbroglia, chi depista, diciamo in qualche modo il collaboratore del depistatore, che è il demonio. E va bene, Anna, noi abbiamo allora anche...
Salmo, sì. Ecco.
Sì.
Il ritornello.
Anche...
Sì.
Sì. Salmo, sì, sì. E va bene. E noi dobbiamo essere comuni, però che vanno controcorrente, eh? I salmoni vanno controcorrente,
sì,
per deporre...
Sì, la sorgente proprio, sì.
Gente per deporre le uova della verità, perché prima che ci ammazzino, prima che ci sbranino gli orsi, no? Perché i grizzly si mettono là nel fiume, sbranano, mangiano salmoni in quantità perché vorrebbero la distruzione, ma il Signore non lo permette, no? Perché i salmoni ci sono e ci saranno, perché c'è sempre chi va controcorrente, diciamo, e porta le uova della verità, perché si sviluppano altre vocazione alla verità. Bene, allora dal salmo al salmone, o dal salmone al salmo, diciamo, oggi è venerdì, per cui diciamo va bene il pesce.
Va bene,
d'accordo.
Sì. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Allora, il Signore è mia luce e mia salvezza. E certo, perché è la luce che porta alla salvezza. Se cammini nelle tenebre, vai a finire nel regno delle tenebre, che è l'antisalvezza, ma è la dannazione. Perché il Signore è mia luce e mia salvezza. Lampada ai miei passi la tua parola. Quando tu parli, oh Signore, deve illuminarsi la mia mente, il mio cuore, la mia vita. Vuol dire, questa parola ha illuminato un angolo del mio cuore, della mia mente, che era era in zona d'ombra, ecco, pertanto il Signore è mia luce e mia salvezza. E mia salvezza perché? Perché è mia luce. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Proprio di nessuno. Perché quando il nemico propone delle cose sbagliate, vero, noi abbiamo la parola del Signore e diciamo, come ci ha insegnato il Divino Maestro, sta scritto. Pertanto tu non cambi quello che sta scritto, perché neanche un iota si deve cambiare. Allora, sta scritto, non devo sapere cosa sta scritto, perché sennò mi danno da intendere delle cose che non stanno scritte. Se poi mi cambiano addirittura quello che era scritto, vorrebbero portarmi, diciamo, in una palude, vero? Perché quando tu mi cambi le parole non hanno più, non sono più taglienti, come dice San Paolo, che la parola di Dio è come una spada affilatissima a doppio taglio, e questi vogliono portarmi ad avere una spada di plastica che non taglia neanche l'acqua. Bene, allora di chi avrò timore? Non ho timore di nessuno, perché il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Ma proprio non ho timore, perché guardo sempre a Lui per essere raggiante. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Io confido in Lui, ho fiducia in Dio. E allora la fiducia dà gloria a Dio, perché tu confidi in Lui. Quando confidi nella tua testa matta, va bene, addirittura sei considerato un maledetto, maledetto l'uomo che confida in se stesso, maledetto, capite? Il Signore è difeso dalla mia vita, di chi avrò paura? Di nessuno. Ho paura di me stesso eventualmente se non seguo il Signore, ma degli altri non ho paura, ho solo paura del mio io, è vero, eventualmente. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, cioè non ne cerco due, ne cerco una cosa sola ho chiesto al Signore, io cerco, cioè abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Cioè, cosa significa questo? Io desidero andare in paradiso, io voglio andare in paradiso, io devo farmi santo per andare in paradiso, perché là voglio andare, perché là il Signore mi ha preparato un posto, è venuto a salvarmi, non posso vanificare l'opera del Divin Redentore che è venuto a salvarmi e io praticamente non gli do retta e non voglio farmi salvare perché voglio pensare di testa mia senza credere a quello che il Signore ha insegnato. Pertanto voglio andare in paradiso, ma dopo quanti anni? Possibilmente dritto in paradiso. Signore, purificami in questa vita, sarò più bianco della neve, se sarò più bianco della neve entrerò dritto in paradiso. Pertanto stiamo attenti, ecco, lo smacchiatore c'è soltanto in confessionale e nella penitenza, perché anche dopo che sei stato perdonato devi fare penitenza, perché lo smacchiatore funziona soltanto quando gli hai pagati anche i tuoi peccati. Allora, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, nella terra dei morenti qua. Ecco, sono certo di contemplare la bontà del Signore, ecco, perché confido nel Signore. Io mi sono sforzato di entrare per la porta stretta, ho combattuto, sono stato perseguitato, sono stato di tutto, non me ne importa. L'importante è che io sia benedetto dal Signore, anche se gli uomini volessero maledirmi, ma l'importante è che io sia benedetto dal Signore. Ecco, allora, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore, non sarai deluso. Il Signore non può deludere colui che confida. Colui che confida nel Signore, beato l'uomo che confida nel Signore, perché non sarà mai deluso. Gesù non ha mai deluso quelli che confidano in Lui. Sono delusi quelli che hanno confidato nel mondo, nella carne, nel demonio, negli euro, nella bellezza vana, ovvero nella vanità, questi veramente, ecco, si sono trovati impantanati nel, diciamo, nel pantano di questo mondo perverso e malvagio. Ecco, Anna, vedi, anche i salmoni hanno da dire la loro, anche se hanno l'acqua in bocca, no? I salmoni però vedi come parlano. E va bene. Allora, abbiamo anche il fioretto.
Sì, è anche quello di ieri, visto che sollecitato e raccomandato la comunione spirituale. Sì, quello di ieri, ecco qua, la delicata carità dei santi. Una signora di Padova, la mattina del 25 novembre 1938, entrò nella basilica dove celebrava padre Leopoldo Mandić per ascoltare la Santa Messa e comunicarsi. Era il giorno in cui si celebrava la memoria di San Leopoldo, al quale era dedicato l'altare nella cappella degli austriaci. Padre Leopoldo, come è solito fare tutti gli anni, si era recato anche quel giorno all'altare del santo per la celebrazione del santo sacrificio. La cappella era gremita di persone e a malapena si vedeva il sacerdote, che intanto era già arrivato al santus. La signora trovò un posto un po' lontano, dal quale non riusciva a vedere padre Leopoldo che celebrava. Questa si trovava in una grande angustia spirituale e aveva il desiderio di ricevere la Santa Comunione dalle mani del padre, ma sapeva che nella basilica non era previsto ricevere la comunione nelle cappelle laterali. Chinò il capo tra le mani e cercò di seguire la Santa Messa, meditando e pregando. Ad un certo momento, sentendo che qualcuno le aveva toccato la spalla, alzò la testa e si vide vicino il sacrestano che serviva la messa a padre Leopoldo. Questi le chiese: «E lei la signora Fieschi?» «Sì», rispose meravigliata la signora. «Allora venga subito all'altare, perché padre Leopoldo vuole comunicarla». E piena di gioia, la signora si avvicinò all'altare e padre Leopoldo, staccando una piccola parte dell'ostia magna consacrata, la comunicò. Le altre persone presenti si avvicinarono per fare anch'esse la comunione da padre Leopoldo, ma egli le fece allontanare e la santa messa terminò. Quella signora rimase come fuori di sé dalla contentezza. E una grande pace le scese nell'anima, diradando le nubi e le angosce che l'avevano precedentemente afflitta. Quindi il proposito, recitare spesso con tanto amore e devozione la comunione spirituale, unendosi a Gesù sacramentato. E passo a quello di oggi, Claudio, sì. La vita di San Domenico Savio fu un lungo dialogo d'amore con la Madonna, che pregava e invocava in ogni occasione. Nel 1854, quando il Beato Pio IX proclamò la verità di fede dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, San Domenico desiderava vivamente che nell'anima dei suoi compagni rimanesse incancellabile questo glorioso privilegio proclamato dal Papa. «Desidererei, diceva, fare qualcosa in onore di Maria, ma vorrei farlo presto, perché ho paura che me ne manchi il tempo». Si mise allora a lavorare attorno a questo progetto, scelse alcuni amici tra i più fidati e li invitò a far parte di un gruppo che chiamò Compagnia dell'Immacolata. Lo scopo era quello di mettersi sotto la protezione della Madre di Dio, durante la vita e specialmente nell'ora della morte. San Domenico proponeva due mezzi per ottenere questa protezione: ricevere frequentemente la Santa Comunione e solennizzare le feste della Madonna. Scrisse con la collaborazione dei suoi amici un regolamento che, dopo varie correzioni e discussioni, lesse con loro davanti all'altare di Maria Santissima l'8 giugno 1856. L'obiettivo della Compagnia dell'Immacolata era quello di far crescere i suoi membri nella vita cristiana, nell'unione con la Madonna e nell'impegno al servizio dei compagni sulla via del bene. Ecco, proporsi di invocare spesso la Madonna durante la giornata, in modo speciale nei momenti dolorosi della giornata.
Ebbene, noi, Anna, siamo praticamente stati catturati dalla madre del buon consiglio per renderci disponibili a far sentire tutte queste belle cose agli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ma nello stesso tempo i primi ad ascoltarle siamo noi, pertanto è stata una santa
grazie.
Madonna.
Sì,
perché non facciamo queste cose perché le godano gli altri, i primi a goderle siamo noi, vero? Almeno personalmente ritengo una grazia grande che non avrò diciamo, il paradiso quando ci arriverò, ecco, dovrò rendere grazie alla madre del buon consiglio, che è madre nostra amorosissima, l'Immacolata Concezione, ecco, di aver escogitato anche questo
stratagemma, sì, questo stratagemma, veramente.
Mettere nella verità
è vero.
Una grazia. Allora, sentite un po', questa filastrocca, sapete che una mattina mi è venuta in testa e io l'ho ripetuta, non so neanche come mai continuo a dirla ogni giorno, no? Tutto così, sia amata ed adorata, Trinità beata, che ha creato la Vergine Immacolata e averla ridonata, eh? Così.
Noi l'abbiamo allora accolta, Claudio, l'abbiamo fatta nostra, non è solo tua. Questa filastrocca penso che io personalmente e penso anche gli ascoltatori l'abbiano proprio fatta propria, sì.
Sì, è perché bisogna ringraziare che l'ha creata,
se esatto.
L'ha donata la nostra mamma. Ecco, però vedete, a parlare sempre di cose del cielo, delle meraviglie, i santi e tutte queste belle cose, no? Veramente diciamo che il desiderio è di guardare veramente le cose di lassù, cercare veramente le cose di lassù, perché qui queste cose di qua giù cominciano a stomacare, sono diventate indigeste, non se ne può più. Ma che bello pensare alle cose di lassù, ecco, e desiderare il cielo per poter stare tutta l'eternità a contemplare colui che in terra ci siamo sforzati di amarlo, pur non vedendolo, ma con gli occhi della fede l'abbiamo visto. E allora andare di là e dire: mio Signore, mio Dio, tanto, tanto desiderato, no? Il vederti faccia a faccia. E il Signore dirà: il desiderio tuo è piccolo, il mio è più grande del tuo, il mio è infinito, per cui non vedevo l'ora che tu tornassi alla casa del Padre, no? Va bene così.
È ottimo, come
sì. Sapete, stanno stomacandoci tutte queste sì. Cose. A mio non se ne può più. Sono bombardati da cose che non servono a niente per salvarsi l'anima, per conoscere Dio. Siamo dei depistati, degli ingannati, degli imbrogliati, praticamente portati a pensare a cose che non contano per dimenticare quelle che contano per la vita eterna. E va bene, allora auguri santi a tutti voi, e quello che vi raccomando, beh, oggi è la vigilia, per cui aumentate le corone del rosario in ringraziamento, vero, alla Santissima Trinità per aver creato l'Immacolata, e con qualche corona in più di gratitudine, anche per riparare a coloro che addirittura vorrebbero mandare in pensione la Madonna, vero, magari per mettere sugli altari gli eretici. Ecco, allora, salutiamo tutti, cari amici, santa solennità a tutti voi, da Claudio.
Sì, anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.